Buongiorno carissimi amici, eccoci qui con una nuova puntata del podcast. Allora, veniamo alle vostre domande, come sempre, scrivetemi pure su info@carlodorofatti.com. Le giornate accademiche le abbiamo concluse, quindi riprenderemo a settembre. Però in questi due mesi, tre mesi faremo delle cose, in particolare vi segnalo che il 23 luglio, domenica 23 luglio, pomeriggio sera, faremo una esperienza di canti, tamburi, danze sacre qui fuori Terni, in uno scenario naturale, e sarà molto molto bello, quindi il 23 luglio faremo questa iniziativa. Poi proseguono le iniziative online, in particolare il martedì sera. Tra l'altro, se siete interessati anche a seguire questa possibilità di approfondimento, è possibile farlo anche con un mese di prova gratuito. Sapete che il martedì sera è un evento su abbonamento molto accessibile, però ecco, voglio creare i presupposti anche di destare il vostro interesse a questi incontri del martedì, che sono estremamente stimolanti, anche perché leggo e commento libri, rispondo a delle domande molto specifiche, anche molto pratiche, quindi può essere un bel modo per restare in contatto anche con le persone lontane. Bene, allora veniamo alle domande di oggi. Allora, un amico mi scrive e mi dice: Carlo, ci puoi parlare di Kriya Yoga, sia come filosofia che come pratica? Ti ringrazio per la domanda, una domanda molto ampia, sicuramente molto ampia, perché il Kriya Yoga noi lo conosciamo attraverso le tradizioni, attraverso i racconti, le narrazioni, alcune personali, autentiche, attendibili, altre forse un pochino romanzate, di Paramahansa Yogananda, nel libro più famoso, cioè l'autobiografia di uno yogi, o di uno yogi, come si preferisce. E quindi Yogananda ci rimanda poi a quello che è stato il suo maestro, quindi Sri Yukteswar, all'Ahiri Masaya, fino ad arrivare a Babaji, come fonte, direi quasi leggendaria, mitologica, del Kriya Yoga, anche se Babaji esiste, è un essere che prende forma, ha preso forma, anche se ci sono diverse teorie sull'identità di questo individuo illuminato, di questo fenomeno, no? Alcuni lo riconducono ad alcune manifestazioni in più momenti di certi personaggi che associano a Babaji, altri invece non ritengono quelle teorie attendibili e preferiscono ricondurre l'idea di Babaji ad altri concetti ancora. E allora qui io vi lascio anche del materiale, perché sicuramente l'autobiografia di uno yogi è un must, è un libro da leggere perché è molto godibile, molto bello e importante, che introduce alla filosofia del Kriya Yoga, in effetti. E poi, va bene, si può anche risalire, quindi da Paramahansa Yogananda potete risalire al testo più conosciuto del suo maestro Sri Yukteswar, che si intitola La scienza sacra, che è stato edito da Astrolabio. E poi ancora si possono recuperare testi che riguardano Babaji e le varie ipotesi attorno a questo personaggio dal quale tutto comincia, che è anche colui che poi ha consegnato, si dice, all'umanità il mantra Om Namah Shivaya, ed è colui dal quale si dipana la tradizione del Kriya Yoga, pur attraverso diverse ramificazioni, perché poi sapete che con la morte di Yogananda ci sono state tutta una serie di diaspore, di ramificazioni, alcune delle quali anche in contrasto tra di loro, purtroppo, quindi poi si arriva sempre a questo fenomeno di conflittualità all'interno della stessa scuola, ed è un vero peccato. Quindi sapete, qui in Italia c'è, che so io, la comunità di Ananda che fa riferimento all'insegnamento di Kriyananda. Però ecco, il Kriya Yoga, essendosi sviluppato e diffuso poi in particolare su un piano come dire, della diffusione di massa dall'America, è diventato un fenomeno molto americano e quindi cavalca un certo business, cavalca una certa onda tipica commerciale della cultura americana, del modo di fare americano. Comunque, su Babaji ci sono interessanti testi. Uno è italiano, è di Egidio Bais, Babaji Mahavatar, interessante, edizioni mediterranee. E qui ci sono alcune teorie su Babaji, la sua filosofia e di conseguenza l'inizio di questo particolare lignaggio. Altre teorie, altri riferimenti molto interessanti, anche con delle descrizioni molto tecniche dal punto di vista della fisiologia sottile dell'essere umano, provengono dall'insegnamento di Gurunath Siddhanath, Yogirai Gurunath Siddhanath, che ha scritto un libro, Babaji, che poi in italiano è stato tradotto con Babaji, La folgore immobile. È un libro che trovate in commercio, Babaji, la folgore immobile, ed è una versione, diciamo, abbreviata del testo originale, inglese, in lingua inglese, però assolutamente interessante, assolutamente godibile, insomma. Quindi, anche qui ci sono diverse interpretazioni dell'insegnamento e diversi resoconti storici che rimanderebbero ad altre associazioni, ad altre corrispondenze tra Babaji e altre figure mitiche del tantrismo shivaita, della corrente dei Nath. A questo proposito, quindi, potreste leggere anche Ali per la libertà, che sono appunto i racconti. Forse la prima parte è un po' noiosa, ma la seconda parte è sicuramente interessante. I racconti appunto di questo Yogirai Satgurunath Siddhanath, che è un personaggio che in Italia è anche conosciuto perché tiene dei corsi, c'è una sua scuola, mi sembra a Roma, credo. E quindi, insomma, siamo sempre comunque in ambito di Kriya Yoga, ok? Quindi tante scuole, tante ramificazioni, ognuna che cerca di ricondursi al vero lignaggio di Yogananda piuttosto che di Babaji. Quindi insomma ci sono tante possibilità di accostarsi al Kriya Yoga. Sul Kriya Yoga io vi consiglio anche di dare un'occhiata ad altri testi, scusate, ma io vi devo anche indirizzare su alcune letture, perché non è che possiamo qui adesso sviscerare il discorso del Kriya Yoga. Il Kriya Yoga è uno yoga tantrico, di origine tantrica, e quindi dietro al Kriya Yoga c'è tutta quella tradizione riconducibile alle rivelazioni di Shiva. A Parvati, quindi i tantra, che sono dei libri che rivelano un insegnamento tradizionale che, se vogliamo, poi per certi versi confluisce con la filosofia dell'Advaita Vedanta, per altri versi no, quindi dipende da quello che, quindi in certi casi abbiamo dei residui ancora di carattere yogico tradizionale, quindi ancora intrisi di dualismo. In altri casi invece si trascende decisamente il dualismo in funzione di una interpretazione tipica del Vedanta che in qualche modo nutre il Kriya Yoga della sua filosofia. Leggete ad esempio il testo Kriya Yoga, sempre edito da Mediterranee, di Heidi Wider, molto bello. Poi c'è il testo anche, in questo caso pubblicato dall'Aris editrice, di Paramahansa Aribarananda. E poi c'è il classico di Roy Davis, La scienza del Kriya Yoga, che è abbastanza noto perché proprio è poi il testo che è più diffuso anche come tecnica. Tenete conto che al Kriya Yoga si viene iniziati da un maestro secondo il principio della trasmissione diretta da maestro ad allievo, da maestro ad allievo, da maestro ad allievo. Un maestro che possa in qualche modo autenticarsi attraverso le sue doti, le sue capacità, quindi non solo dire di essere un maestro, ma poter sostenere questa sua autorità spirituale attraverso un'esperienza verificabile, no? Nella trasmissione del carisma iniziatico, dell'esperienza dell'unione con il tutto, insomma, ci tengono molto gli allievi del Kriya a riaffermare l'importanza del contatto diretto con un maestro di quel lignaggio che possa essere riconosciuto come tale attraverso quelle che sono le caratteristiche tipiche di questo tipo di approccio, di questo tipo di scuola, ok? Quindi il Kriya Yoga è uno yoga tantrico, fondamentalmente. Quindi tende al risveglio non solo di un patrimonio di valori etici, come lo yoga, per esempio, ma cerca altresì di stimolare facoltà interiori, facoltà corporee latenti, quindi cerca di andare proprio a lavorare sul risveglio di talune energie, di talune facoltà attraverso ovviamente tecniche precise che sono appunto prerogative peculiari del Kriya Yoga, al quale si viene iniziati, quindi anche qui c'è un discorso preciso di relazione anche energetica con questo tipo di esperienza, di disciplina, se vogliamo, no? Ora, vediamo se trovo anche alcuni appunti che avevo preso. Ecco, il Kriya Yoga, sì, sono andato adesso a riprendere nella mia libreria alcuni appunti personali della mia esperienza con il Kriya. Abbiamo fondamentalmente cinque sentieri, quindi abbiamo il Kriya Hatha Yoga, l'Hatha Yoga quindi ci rimanda immediatamente alle tradizioni dell'Hatha Yoga Pradipika, quindi siamo in assoluto ambito tantrico. Kriya, tra l'altro, è uno degli yoga tantrici, no? Perché abbiamo il Jnana Yoga, che è lo yoga della dottrina, il Kriya Yoga, che è uno yoga che comunque si basa su rituali, purificazioni, abbiamo il Chariya Yoga, lo yoga per la pratica della liberazione, da qui ecco l'Hatha Yoga tradizionale, il Kundalini Yoga, il Laya Yoga, il Mantra Yoga, ok? Bene, questi sono tutti gli yoga tantrici, tanto per distinguerli da quello che è la tradizione, diciamo, di Patanjali, ok? Tanto per intenderci. Allora, i cinque sentieri del Babaji Yoga, Kriya Yoga, sono l'Hatha Yoga, che include, diciamo, prevalentemente 18 posture, che vengono ovviamente insegnate gradualmente. Ci sono delle asana, dei bandha, quindi delle contrazioni muscolari, dei mudra, dei gesti. Poi abbiamo il Kundalini Pranayama, che sono esercizi di respirazione, sempre all'interno della corrente del Kriya, eh? Quindi abbiamo delle respirazioni che vengono incanalate attraverso i sette chakra, per produrre dei risvegli precisi dei nostri centri di potere. Abbiamo il Dhyana Yoga, ovvero il Kriya Dhyana Yoga, che è un altro gruppo di tecniche per padroneggiare la mente, e questo forse è l'aspetto più vicino all'esperienza dell'Advaita Vedanta, perché mente, non mente, nulla, vuoto, fusione, identificazione e deidentificazione, quindi c'è tutto un percorso molto interessante a questo proposito, che passa attraverso la concentrazione, la chiarezza mentale, la visione, sviluppare l'intuizione, fino ad arrivare allo stato senza respiro, no? Di comunione, ecco il Samadhi, no? Nella sua ideale possibilità di realizzazione. Poi abbiamo il Kriya Mantra Yoga, qui si lavora con i suoni, ancora una volta, no? Si lavora con i suoni, con i chakra, per ripulire alcuni canali che poi ovviamente si rifletteranno anche sulla psiche. E poi il Kriya Bhakti Yoga, che è la parte, diciamo, devozionale. Devozionale però qui si intende un servizio verso il divino universale, quindi non necessariamente verso un dio piuttosto che un altro, verso una non è una religione, ecco. Si parla di sé interiore, di divino universale. Quindi l'attività devozionale conduce a quell'estasi spirituale che include canti, cerimonie, pellegrinaggi. Quindi il Bhakti Yoga è un'attività di servizio anche all'umanità, se vogliamo. Quindi questi sono i cinque canali che in particolare, perseguiti attraverso l'approccio del Kriya Yoga, producono tutta una serie di esperienze, alle quali, ripeto, bisogna essere opportunamente iniziati all'interno di uno schema preciso di insegnamento maestro allievo. Ecco, questo è un po' il concetto, per come lo conosco, per l'esperienza che ne ho. Io penso che sia una pratica molto interessante, molto valida, molto potente, se ripulita dagli aspetti più commerciali, dagli aspetti diciamo più americani, più consumistici. Quindi cerchiamo di sfoltire l'ego con le sue ambizioni, con tutte le sue aspirazioni al potere, perché poi anche l'ambizione spirituale diventa un desiderio posticcio, di un ego posticcio che va decisamente trasceso, no? Quindi questo è un punto fondamentale. E tuttavia, per avere un ego da trascendere, devi avere un ego, e quindi tutto sommato non è neanche un cammino di completa dissoluzione, è un cammino di strutturazione di una individualità, la quale poi verrà trascesa in funzione di una fusione nell'unità del tutto, in qualche cosa che è tutto e contemporaneamente è nulla. E allora qui ecco che gli aspetti filosofici tendono poi, ammiccano, diciamo, alla tradizione dell'Advaita Vedanta. Questo è quanto. Io lo ritengo molto valido, anche perché io all'interno del mio sistema di meditazione includo decisamente elementi tecnici che sono riconducibili al Kriya Yoga, certamente i mantra di base che uso, i mudra di base, una serie di concezioni anche molto tecniche relative all'anatomia sottile dell'essere umano, quindi il discorso che riguarda Kundalini, lo scorrimento dell'energia all'interno delle nadi, insomma, faccio riferimento decisamente al tantrismo shivaita, kashmiro, ai grandi circoli tantrici come potrebbero essere il Nath, come potrebbero essere gli Agori, i Kaula. Qui entriamo anche un pochino in una certa complessità di riferimenti, però ecco, indubbiamente la meditazione che io insegno è di carattere tantrico, decisamente, ma possiamo riconoscervi degli elementi che potrebbero ricordare il Kriya Yoga per molti versi. Quindi sicuramente è un'esperienza che a me ha dato tanto e che ritengo assolutamente valida, se vissuta ovviamente con tutti i crismi, ok? Quindi mi chiede poi l'email, mi chiede di cosa ne penso di autobiografia di uno yogi, ne penso molto bene, secondo me va letto. Ora è inutile che io vi dica di più, va letto e sicuramente ne trarrete molto, molto beneficio. Poi possiamo anche far sì che al martedì, tra i vari libri che leggo, ma era già in programma di farlo, tra i vari libri che leggo posso anche prendere in considerazione Autobiografia di uno yogi, ce lo leggiamo insieme, lo commentiamo, andiamo a vedere i passi più interessanti, perché poi c'è anche tanta roba romanzata, decisamente romanzata. Però ecco, molte cose sono assolutamente di grande ispirazione, quindi è uno dei libri sicuramente che a me hanno dato tanto nella mia esperienza di ricerca. Ok? Andiamo avanti. Allora, eccoci qui, un'altra domanda. Ciao Carlo, qualche tempo fa tu dicevi che la donna è più attiva sui piani sottili rispetto all'uomo. A tal proposito mi sorge una domanda, come mai in ambito filosofico, musicale, della scultura, della poesia, della pittura, spicca quasi sempre la figura maschile e non quella femminile? Beh, qui purtroppo dobbiamo ammettere anche un problema storico. Cioè, la figura femminile è stata volutamente censurata, perseguitata, repressa, distorta perfino a uso e consumo di un maschile padre padrone, misogeno, decisamente deviato nel suo rapporto con la sessualità, con la femminilità, con la donna. Che le grandi religioni monoteiste soprattutto, ma non solo, hanno sempre visto come il diavolo, hanno sempre visto e fatto intendere come principio di peccato e di tentazione. La donna e l'inferno e il diavolo sono sempre stati associati in una persecuzione del femminile, del piacere, della sessualità, dell'erotismo e quindi della libertà e quindi anche della genialità che dal femminile può emergere attraverso le peculiari caratteristiche e dell'archetipo femminile contenuto negli uomini come nelle donne, soprattutto nelle donne come negli uomini, direi, ma anche del corpo femminile che ha delle prerogative straordinarie dal punto di vista energetico. Prima parlavamo di anatomia sottile dell'essere umano, ecco, la donna ha delle caratteristiche energetiche straordinarie, ma anche dimostrabili sul piano scientifico, sul piano medico, neurofisiologico, eccetera, eccetera. Quindi la donna è stata esclusa da certe possibilità e anche qualora le esprimesse, è sempre stata sminuita a vantaggio della figura maschile, la quale senz'altro avrà le sue genialità, sicuramente. Pensate sicuramente nell'ambito della moda piuttosto che della cucina, i grandi sarti, i grandi stilisti, i grandi cuochi, i grandi chef, però teniamo conto che questo ancora forse molto risente di una mentalità decisamente maschile e maschilista, dove la donna viene poi, semmai, elevata solo in quanto stereotipo ricostruito dal maschile, il quale definisce poi la donna ideale in base a certi momenti storici, o la donna casalinga, pia, sottomessa e zitta e muta, oppure la donna selvaggia, puttana e disponibile dell'immaginario pornografico, oppure la donna secondo certi schemi inserita nel carrierismo tipico del maschile, sebbene sempre comunque in secondo piano rispetto all'uomo. Quindi anche la donna che diventa ed è diventata sempre di più una uoma, oggi ha perso tutta una serie di caratteristiche, di possibilità possibilità di espressione delle sue genialità, delle sue peculiarità, e questo nella storia, purtroppo, nella storia da noi ricordata, ha fatto sì che ci sembra che non esistano donne che abbiano questa possibilità, ha avuto la possibilità di eccellere. Ecco, non è così, non è così. Se poi ci riportiamo alla figura tipica che per fortuna un certo film, mi riferisco ad Agorà, ha riportato in auge in questi ultimi anni, mi riferisco ai Pazzi di Alessandria, ecco, pensate a questa figura che è proprio il simbolo della donna che verrà perseguitata, torturata, uccisa, una donna la cui genialità aveva sfidato non solo l'uomo, ma Dio. Questo è un film assolutamente da vedere. Quindi non è vero che non ci sono in ambito filosofico, musicale, poetico, artistico, delle figure femminili. Purtroppo sono state nascoste, sono state censurate. Ma ci sono state e ce ne sarebbero state tantissime, in effetti, ok? Questa è la mia convinzione. Se volete leggere un interessante libro trattato sulla donna, sul corpo della donna, sulla spiritualità della donna e sulla bellezza straordinaria della donna, di conseguenza dell'archetipo femminile, leggete un libro che si intitola Vagina e mi direte, ma cosa dice Dorofatti? Sì, è un libro molto bello, edito da Mondadori, si intitola Vagina, secondo me dovrebbero leggerlo tutte le donne, ma anche tutti gli uomini, ma anche già alle scuole medie, secondo me questo libro dovrebbe essere letto e studiato. È un saggio, che esamina, no? La donna dal punto di vista anche del piacere sessuale femminile, se rettamente inteso, non è puro piacere, non coinvolge soltanto la sfera del sesso, è anche un veicolo di conoscenza, fiducia, creatività, coraggio, concentrazione, spirito di iniziativa, gioia e trascendenza. Di un sentire molto prossimo alla libertà. Ecco, adesso sto leggendo una descrizione di questo libro di Naomi Wolf. Naomi Wolf è famosa tra l'altro perché ha scritto Il mito della bellezza, quindi insomma, una scrittrice molto molto interessante. Non è un libro femminista, attenzione, non è un libro femminista, non è scritto da una femminista, non è per femministe, anzi, un certo femminismo viene decisamente criticato. Però è un libro bellissimo sulla donna, sulla dea, ecco, poi ci sono dei testi che parlano della dea, parlano della Shakti, parlano della Grande Madre, il libro Il corpo della dea di Selene Ballerini, scusate, Selene Ballerini, mia amica giornalista che ha fatto un bellissimo libro sulla dea, sulla donna, sul femminile, ci sono libri molto belli. Io ho una sezione della mia biblioteca interamente dedicata alla donna e al femminile, e quindi anche all'erotismo, al piacere, alla sessualità, al rapporto, perché poi si entra anche proprio nel merito della dimensione della relazione con la donna, le sue energie, le sue prerogative, però non solo in una chiave ovviamente corporea, anche se si passa anche necessariamente da quella, quindi io poi ho scritto anche un testo sulla trasmutazione alchemica delle energie sessuali, quindi sapete quanta importanza do anche alla liberazione di queste energie straordinarie che poi opportunamente trasmutate possono diventare il carburante indispensabile per il processo di risveglio della coscienza. Quindi ci sono diversi testi, però questo libro qui della Naomi Wolf mi ha veramente colpito, quindi io ve lo consiglio. E scoprirete un universo che è stato taciuto, che è stato condannato, ripeto, no? Da un certo tipo di società, ovviamente alimentata da un certo tipo di ideologia, di religione, ok? Per cui leggete questi testi, però ecco, considerate purtroppo quella devastazione del femminile e quindi dell'umanità che ha provocato la Chiesa. Qui non ci sono storie. la Chiesa e tutta un'altra serie di cose. Però voglio dire, il discorso è quello, cioè non c'è storia. È la donna che deve liberarsi, bruciare tante paranoie mentali poi, no? Che poi oggi purtroppo, no? Quindi per liberare l'uomo, altrimenti addirittura è lei che blocca e inibisce il rapporto sessuale, quindi tutto il resto. Deve avere lei determinate conoscenze pratiche da applicare, poi l'uomo, sentendo la donna libera, va di conseguenza. E questo è il motivo per cui, per esempio, nell'ambito del filo d'oro, della scuola che porto avanti qui a Terni in particolare, io faccio fare queste tende rosse dove le donne hanno la possibilità di incontrarsi. Non è un discorso di femminismo becero, però è proprio un discorso molto, molto importante, cioè dove le donne si incontrano, si scoprono, si confrontano, imparano, comprendono. Quindi ci sono persone, donne che si occupano di parto naturale, donne che si occupano di allattamento prolungato, donne che si occupano di sessualità, donne che si occupano di riscoprire il corpo attraverso particolari tecniche, discipline, per esempio la ginnastica pelvica e quant'altro, proprio per recuperare anche la sensazione. E queste donne portano avanti un percorso di risveglio, di consapevolezza, di informazione, che poi verrà passato agli uomini e verrà oggetto di confronto allargato. Questo è fondamentale, quindi il ruolo della donna è fondamentale. Ma ricordatevi che l'archetipo perduto non è quello femminile, secondo me. L'archetipo femminile è stato distorto, devastato, condannato, cacciato agli inferi, ma il vero archetipo distrutto, mancante, è proprio quello maschile, eh? È proprio quello maschile, perché il maschile che di cui stiamo assistendo alle devastazioni negli ultimi millenni, è un maschile assolutamente inautentico, è il maschile l'archetipo perduto. Ma l'archetipo femminile che va recuperato nella sua autenticità è la porta alla ricomprensione, al recupero radicale di un archetipo maschile che è completamente malinterpretato, è completamente mancante. L'uomo maschio sono millenni che non esiste. Esiste il padre padrone, esiste il macio, esiste l'insicuro, esiste il depravato come l'impotente, quello che gli piace fare la guerra, così come quelli che non crescono mai e giocano ancora con i soldatini e con i missili come se fossero soldatini. Pensate a quello che succede in Corea o alla storia dell'umanità, che è un'umanità maschile, dove il maschile non è un maschile, è un qualcosa di assurdo, di posticcio, di fasullo, che nella sua nullità ha deviato, distorto e negato l'archetipo femminile. Ma l'archetipo femminile esiste, c'è, può essere recuperato ed è la grande porta al recupero finalmente di un archetipo maschile reale, sano, vero, in quello che poi sarà finalmente un'unione armonica di questi principi dentro ognuno di noi e poi naturalmente nel riflesso delle relazioni fuori di noi, nella risultanza di un mondo migliore. Capite? Perché se il mondo è così, è perché è stato un mondo maschile, di un maschile inautentico, dove la donna è stata devastata. E poi oggi si parla tanto di manca l'archetipo femminile, il femminino sacro. Questo è ancora una giustificazione del maschile, che incapace di mettersi in discussione, ancora una volta dà la colpa all'archetipo femminile che è da risvegliare, che è mancante, che... No, l'archetipo femminile c'è, lasciamolo parlare, lasciamolo liberarsi. E allora vedrete che il risveglio di questo archetipo permetterà al maschile veramente di comprendere le proprie mancanze, non la mancanza del femminino sacro. Qui manca il mascolino sacro da millenni. È il mascolino sacro che manca, non il femminino, che è stato taciuto. Capite quello che voglio dire? È molto interessante questo discorso. Questa è la mia opinione, poi i libri parlano anche di altre cose, magari ci sono opinioni diverse, questa è la mia opinione, quella che sia l'archetipo maschile quello mancante, non quello femminile. Lasciamo parlare l'archetipo femminile, allora forse intuiremo nuovamente, ecco, liberiamo la principessa dalla torre e finalmente riusciremo a recuperare la nostra regalità, ma non maschile, la regalità di un regno governato dall'androgeno finalmente, no? Da questa unione di principi che dentro di noi ritroveranno quella reintegrazione funzionale al risveglio di coscienza, per un mondo migliore, ok? Bene, argomenti interessantissimi, tostissimi, molto ampi, che sicuramente riprenderò al martedì, con il webinar del martedì sera. Quindi se volete informazioni sul webinar, adesso c'è anche la possibilità di sentire senza impegno delle lezioni al martedì sera, assolutamente gratuitamente, per un mese, insomma, per un periodo. Poi senza impegno, se uno vuole va avanti, se no non ha importanza, ma io al martedì riprenderò questi argomenti. E quindi se siete interessati scrivete a info@dorofattiwebinar.com. Dorofatti Webinar con la W, dorofattiwebinar.com. Quindi info@dorofattiwebinar.com, così magari riprendiamo questi ed altri argomenti anche con l'ausilio della lettura e del commento di testi. Ok? Molto bene, io vi ringrazio, direi che per oggi abbiamo terminato. Ah, vabbè, c'era ancora una domanda, vediamo un po' sui piani astrali. Vabbè, quella la vediamo la volta prossima, dai, io penso che per oggi possiamo fermarci qui. Io vi auguro come sempre un buon weekend, ci sentiamo, un abbraccio a tutti, ciao, ciao, ciao.